si può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare. Come di consueto la domenica andiamo all'estero a scandagliare qualche si può fare all'estero. Ritroviamo con piacere Damiano Crognali, che è tornato nelle sue parti, possiamo ormai dire, cioè in Asia. Buongiorno Damiano.
Ciao Laura, buongiorno a voi. Per me è sera perché mi trovo a Taiwan, Taipei,
dove nel corso della settimana c'è stato il mitico, perché davvero per gli esperti del settore mitico, Computex 2024, cioè una
fiera dei nerd.
Esatto, tu la chiami la fiera dei nerd, possiamo dire comunque una fiera e anche un congresso, perché comunque anche quelli ci sono, dedicato a tutto ciò che è tecnologia. Ovviamente Taiwan, immediatamente vengono in mente insomma i microchip, le nanotecnologie. Immagino che aggirarsi per quei corridoi sia stato particolare, magari anche un po' spaesante.
Per
a volte
me, poi, insomma, che mi piace tutto questo mondo, è stato anche a tratti entusiasmante, perché vedi questi microchip che poi diventano case colorati per computer, qualsiasi cosa, dalle forme più strane. E sì, effettivamente io scherzavo quando ti dicevo la fiera dei nerd, perché è anche in realtà un luogo dove si sono dati appuntamento qui al Computex di Taipei, la capitale di Taiwan, i guru della tecnologia. Proprio in questi giorni Nvidia stava macinando record su record, e il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha fatto una sorta di show per raccontare le ultime novità
della sua azienda. Certo, che tra l'altro è un colosso mondiale che muove un po' tutte le altre. Immagino un personaggio quasi un po' inquietante.
Lui è nato, tra le altre cose, qui a Taiwan. Lui è americano, ma nato a Taiwan, ed è considerato una sorta di mito. E ho visto tutti questi ragazzi giovani, esperti di tecnologia, ma non solo, accalcarsi attorno a lui, a considerarlo una sorta di guru. Ha mosso folle, ha firmato autografi, anche Reggiseni, devo dire.
No, insomma, oddio. E ha offerto da bere a tutti, analcolico, perché ho letto anche questo, che poi dopo lui ha comprato da bere un po' per tutti i presenti.
Sì, è stata una grande manifestazione che ha anche avvicinato, insomma, questo mondo tecnologico alla vita di tutti i giorni. Jensen Huang, tornando a lui, nella serata che ha preceduto l'inaugurazione del Computex, di questa fiera della tecnologia, al Palazzetto dello Sport di Taipei ha fatto una panoramica di come è nata, insomma, come siamo arrivati a questo Big Bang dell'intelligenza artificiale. E io mi sono reso conto che effettivamente Taiwan, da questo punto di vista, è molto importante. Non ce ne rendiamo conto, ma cioè il fatto che abbiamo applicazioni come ChatGPT sono permesse proprio dai processori che di ultima generazione, che permettono una potenza di calcolo immensa, e quindi riescono a far fare delle cose che prima erano inimmaginabili. E a Taiwan vengono, diciamo, prodotti all'incirca il 50% di tutti i microchip mondiali, e quindi è una cosa, insomma, a cui dare merito a questo paese. Io non me ne ero reso conto di quanto questo paese fosse importante per l'intelligenza artificiale, per questo momento che stiamo vivendo dell'intelligenza artificiale.
Senti, lui ha, Jensen Huang, fatto tanti annunci, ovviamente, ma ne ha fatto uno in particolare che ci riguarda e ci rincuriosisce, no? come trasmissione proprio. Io direi di far sentire agli ascoltatori con una voce molto particolare che cosa ha detto come speaker di questa sua dichiarazione. Sentiamo.
This is Earth 2. Questa è Earth 2. L'idea è quella di creare un gemello digitale della Terra per simulare su questa copia ciò che accade sul nostro pianeta Terra e prevenire così future catastrofi, comprendere meglio l'impatto del cambiamento climatico, poter cambiare fin da subito le nostre abitudini nocive per il pianeta. Questo gemello digitale della Terra è probabilmente uno dei progetti più ambiziosi che il mondo abbia mai visto, e quest'anno abbiamo fatto grandi passi avanti, e ogni anno vi prometto che vi aggiornerò sui risultati di questo progetto. Un giorno, nel prossimo futuro, avremo previsioni meteorologiche continuative su ogni chilometro quadrato del pianeta Terra. Si saprà sempre quale sarà il tempo esatto, in anticipo, e tutto questo funzionerà ininterrottamente perché stiamo addestrando un'intelligenza artificiale per far questo, che richiede così poca energia. Si tratta davvero di un traguardo molto ambizioso.
Insomma, un'intelligenza artificiale anche quella che ha doppiato Jensen Huang, no?
Sì, sono io in realtà che me l'ho autodoppiato e poi ho cambiato la mia voce scegliendone una che mi sembrava simile alla sua. Quindi lui ha annunciato che l'altra cosa, l'intelligenza artificiale può creare un gemello digitale, quindi una copia digitale di tutta la Terra, con tutti i dati della Terra. Lui dice che ci sta lavorando da un po', e per poter prevenire, insomma, i disastri ambientali, i cataclismi. Sai, io mi sono sempre chiesto, ma perché ogni volta che succede, ad esempio come un terremoto, che c'è stato il terremoto fortissimo che c'è stato qui a Taiwan, come quelli che abbiamo in Italia, che siamo pure un paese che ne soffre, com'è possibile che non possiamo prevenire questi disastri? E lui sta lavorando a un uso, diciamo, buono dell'intelligenza artificiale.
In generale direi che a questo Computex, da quello che mi hai raccontato, si è molto parlato di applicazioni dell'intelligenza artificiale, ma in generale del mondo digitale, che possono aiutare a salvare un po' il pianeta. C'è un altro Wang che è intervenuto, che tu hai avuto occasione di sentire, è vero?
L'organizzatore del Computex, a cui ho chiesto appunto cosa vuol dire sostenibilità a questa fiera.
Our six major themes of Computex 2024.
La sostenibilità è uno dei nostri sei temi principali qui al Computex del 2024, e le tech company presenti qui, così come gli start-up, presentano molte tecnologie di ultima generazione a sostegno della sostenibilità globale. I server che fanno funzionare le AI consumano tanta energia elettrica, ma qui al Computex tutte le aziende che producono server per computer si concentrano anche su come risparmiare energia e elettricità, adottando le ultime innovazioni come il raffreddamento a liquido. E abbiamo allestito anche un'area, Innovex si chiama, dove 400 startup da 30 paesi del mondo presentano tecnologie nel campo del green tech, tra gli altri. Computex è quindi un interessante osservatorio per capire gli ultimi trend in fatto di attenzione all'ambiente, e come ho detto, il risparmio energetico è senza dubbio uno dei temi principali di quest'anno.
Quindi c'è il risparmio energetico, c'è attenzione, insomma, nel settore. E possiamo far sentire, direi, anche un'altra intervista che tu, Damiano, hai realizzato lì a Taiwan, a Taipei, ovvero quella a Valerie Piau, che è Associate Vice President EMEA Market di Acer, perché la sostenibilità entra nel mondo dei computer anche attraverso i materiali con cui si realizzano i computer. Ascoltiamola.
Per noi vero è tutta una gamma di prodotto che usa plastica riciclabile, e l'abbiamo lanciata 3 anni fa. All'inizio questo computer aveva 30% di plastica riciclabile, ad oggi siamo al 60%, quindi continuiamo a migliorare l'uso e l'impatto sull'environment.
Ma che significa realizzare un computer con plastica riciclata?
Vuol dire che usiamo questa plastica che viene dalle bottiglie di plastica, che poi è compensato, no? Compressed, quindi diventano delle piccole biglie, e quindi questa plastica non è una plastica fabbricata, è una plastica riciclata. Il processo dentro, la CPU, la GPU o tutti gli altri componenti sono gli stessi, è solo il cover che è diverso.
Quindi abbiamo ammesso sul piatto anche questo tema. Damiano, ti chiedo un attimo di pazienza, ascoltiamo le informazioni sul traffico e ci ritroviamo tra un istante.
Si può fare.
E riprendiamo questa puntata sempre in diretta con Damiano Crognali a Taiwan, dove sta seguendo e ha seguito il Computex. Abbiamo detto di molti temi di sostenibilità che entrano ormai anche in questo tipo di manifestazioni. Damiano, facciamo un ulteriore passo. Che cos'altro hai trovato?
Primo che ho trovato, ho incontrato anche tanti italiani che sono venuti qui, tra le altre Blink 46 Alvise, che è un mio amico, a cui ho chiesto come si occupa proprio di questi temi qua, di computer, videogiochi, case. Gli ho chiesto cos'è che lo ha stupito di più.
Sicuramente quello che è più visibile è per quanto riguarda il packaging. Nel corso degli ultimi anni è cambiato tantissimo. Siamo passati da degli imballaggi giganteschi per far vedere che il proprio prodotto era sempre più grande, sempre meglio degli altri, a un packaging molto più piccolo perché si riesce non solo a risparmiare materiale, ma anche a risparmiare nelle spedizioni, perché nei container ci stanno più prodotti, e a cercare di utilizzare proprio per gli imballaggi vari materiali riciclabili, quindi avere minor peso, minor impatto sull'ambiente. E la maggior parte dei brand, soprattutto tecnologici, stanno puntando sempre di più su questo tipo di riduzione a livello di impatto ambientale, perché è comodo per loro e è comodo per l'ambiente. Quindi risparmiano loro, danneggiamo meno l'ambiente e quindi ne guadagnano tutti.
E quindi c'è un cambiamento anche nel tipo di imballaggio di questi oggetti.
E non solo, anche nei computer. Io sono stato allo stand di Asus, che ha realizzato alcuni degli ultimi computer lanciati in un materiale nuovo. E tu te lo sei appuntato, credo, giusto?
Sì, Ceraluminum.
Esatto, che un materiale, insomma,
una ceramica particolare,
ultra tech, insomma, per farli durare anche più a lungo. E non solo, insomma, io, siccome ho saputo che mi hanno dato quelli di Asus la possibilità di andare a visitare il loro stabilimento dove disegnano e fabbricano il loro computer, e sono andato a vedere quindi con i miei occhi effettivamente se era come li fanno, visto che stanno prestando attenzione alla sostenibilità, e lì ho incontrato il loro country manager Marco Astori, che mi ha dato delle indicazioni.
Asus ha un approccio olistico, quindi cerchiamo di vederla a 360 gradi. Oggi siamo qua nel centro del design, e un aspetto che è molto importante per l'aspetto proprio di estetico è anche quello di usare non solo materiali completamente riciclabili per il packaging, ma anche minimizzare l'utilizzo di inchiostro. Come vedete, le nostre confezioni sono minimal, anche questo rispecchia proprio una ricerca precisa di design. E inoltre alcuni dei nostri packaging possono essere riutilizzati, quindi non è solo fatto di materiale riciclabile, ma possono essere riutilizzati come ad esempio stand per i PC o per altri prodotti. Poi possiamo vedere qua ad esempio anche la ricerca dei materiali, cerchiamo di minimizzare l'utilizzo di plastiche anche se sono riciclate, ma di introdurre anche nuovi elementi come ad esempio il legno, il bambù. E, insomma, di integrare soluzioni in soluzioni innovative di stilistiche anche materiali che possano esprimere al meglio questa nostra visione.
Beh, molto curiosa questo taglio che hai preso, Damiano, di interviste, perché ovviamente gli spunti al Computex sono infiniti, e anche la scelta, sì, di parlare di materiali con cui si realizzano le cose o con cui si imballano, addirittura abbiamo sentito dell'inchiostro, beh, è una curiosità che credo che nessuno troverà in giro, solo noi possiamo proporla.
Però di curiosità in realtà ne ho viste anche tante altre, ma non solo queste. Asus, Acer sono grandissime multinazionali che appunto sono di Taiwan e che insomma fanno i computer che noi compriamo, insomma i miei primi computer sono stati quelli, ma ci sono anche tanti piccoli progetti. E tu devi sapere che io ho un problema, cioè veramente un problema mio, che è quando io sto in un hotel e devo prendere, soprattutto quando stai in Asia, che ci sono queste metropoli, che ci sono questi grattacieli enormi, e io veramente non riesco a capire perché devo sempre aspettare 10-20 minuti a volte per un ascensore, e ho trovato una startup molto curiosa che ha trovato questo utilizzo simpatico dell'intelligenza artificiale per, insomma, aiutare le persone come me, impazienti.
Abbiamo sviluppato l'intelligenza artificiale con i sensori installati nelle lobby dei palazzi degli hotel e dentro gli ascensori. Raccogliamo dati come il numero di persone in attesa fuori dall'ascensore e quelli dentro, e cerchiamo di ridurre le attese caricando i dati raccolti su questa intelligenza artificiale che abbiamo creato per valutare la migliore strategia di pianificazione e assegnare l'ascensore al piano ottimale dove stare ad un dato momento.
Mi ha molto colpito che tu ti sia trasformato in una donna in questo voiceover artificiale.
Sì, te lo volevo dire. Questo sono sempre io che ho doppiato questa giovane startupper che ha fatto questa applicazione utilizzando, insomma, la voce di una donna. E gli ho chiesto chiesto a questa ragazza, la loro startup si chiama LobbySense, ho trovato il dépliant che mi hanno dato, LobbySense Lift Mind, e loro gli ho anche chiesto quanto costa mettere questo dispositivo in un palazzo, mi ha detto che il costo è $3,000. Quindi neanche tanto se veramente risolve questo problema. Ma la startup, io non so se tu hai animali, Laura, in realtà io ho mia mamma che ha un cane, e siccome è molto molto anziana il cane di mia mamma Stella, e allora è sempre preoccupata se sta bene, se non sta bene. Ho trovato una startup che semplicemente con un'applicazione che ti scarichi sul cellulare, che funziona per davvero, cioè loro hanno tantissimi utenti, hanno una startup coreana, hanno 60.000 utenti sullo store sudcoreano e altri 20.000 negli Stati Uniti e poi altri vari molti meno sparsi nel mondo. Scattando una foto in alcune parti del corpo del tuo cane o del gatto e selezionando che cosa tu stai andando ad analizzare, ti dà una prima diagnosi di che cosa potrebbe avere il tuo animale domestico. Io l'ho trovata molto bella,
sicuramente con tanti appassionati, ascoltiamola.
What we do is that we check the health condition of the dog and cat.
Siamo un'applicazione per smartphone che permette di controllare le condizioni di salute degli occhi, dei denti, della pelle, delle articolazioni di cani e gatti con una semplice foto scattata dal proprio device. Basta accedere all'app, premere il tasto della parte del nostro cucciolo che si vuole fotografare e che si vuole analizzare, scattare la foto, poi si hanno i risultati immediatamente. Vedi, questo cagnolino ha un paio di sintomi, ha l'occhio arrossato ed un problema alla cornea. In Corea del Sud abbiamo ad oggi circa 60.000 utenti che la usano e altri 20.000 in America.
And also in America we about have 20,000 users.
Con cum grano salis, come si dice di solito. Poi l'ultimo passaggio invece ci porti su tutt'altro filone, ultimo.
Esatto, un uso dell'intelligenza artificiale per guadagnare qualcosa di più quando abbiamo dei rottami.
Sentiamolo, sentiamolo.
We are an AI company help the remanufacturing factory.
Siamo un'azienda di intelligenza artificiale che aiuta le fabbriche di produzione automobilistica aziendale ad identificare i rottami negli sfasciacarrozze e così permettere di generare una remunerazione dal riciclo di queste. Il nostro slogan è trasformare la spazzatura in denaro. In questo settore, infatti, la maggior parte dei rottami viene venduta a circa $1,000 per tonnellata negli Stati Uniti. Ma se vendi questo rottame di macchina alla fabbrica di produzione che lo sta cercando per il riciclo, per cambiarlo con altre parti, puoi venderlo anche a $1,000 al singolo pezzo invece che a tonnellata.
E questo è proprio il famoso tema dell'economia circolare, Damiano.
Questo è un altro uso, esattamente come per il cagnolino, per vedere, o il gatto, per vedere se sta bene oppure male, una prima diagnosi. In questo caso cioè è sempre un uso del cellulare, tu fai una fotografia al pezzo della tua macchina, lo metti all'interno di un circuito, mi spiegano, l'intelligenza artificiale connette, questa funziona in America soprattutto, connette
l'offerta con la domanda.
L'offerta con la domanda, e così anziché venderlo per, come diceva lui, a tonnellata, lo vendi a singolo pezzo e magari sei fortunato e riesci a guadagnare qualcosa facendo anche un gesto positivo per l'ambiente.
Perfetto, grazie Damiano per questo spaccato, per questo viaggio al Computex. Ci ritroveremo presto. Damiano Crognali è stato in diretta con noi da Taiwan. Alla prossima occasione, ora abbiamo una pausa e torniamo tra pochissimo.
Si può fare.
Si può fare.
Allora, adesso che... che con Damiano Crognali siamo arrivati a Taiwan per qualche spigolatura, diciamo così, dal Computex, vogliamo un poco approfondire il motivo per il quale Taiwan è così importante nel mondo delle tecnologie e quali prospettive ha poi di mantenere questo ruolo, se c'è la possibilità magari di rosicchiare qualche posizione. Taiwan infatti è tra le prime 20 economie al mondo grazie alla produzione di semiconduttori, di cui è leader mondiale. Basta dire che la prima azienda del settore è la taiwanese TSMC, che ha più della metà del mercato mondiale appunto di semiconduttori. Anche la seconda è sudcoreana, ma la terza è di nuovo taiwanese, quindi insomma un mondo che gira attorno a Taiwan. Di questo mercato, di che cosa sono anche i semiconduttori e a cosa servono, parliamo con il nostro ospite Giovanni Franco. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai telespettatori.
Grazie. Giovanni Franco è fisico, autore di 15 brevetti, consulente nel campo dei semiconduttori da 40 anni, quindi lei li ha vissuti tutti e no, questo periodo. Ha lavorato con ST Microelectronics a Catania, ST azienda italo-francese, per l'appunto produttrice di componenti elettronici a semiconduttore, e quindi insomma con lei vogliamo un po' anche orientarci in questo mondo, perché davvero non è tanto facile per noi capire che cosa c'è di nuovo, come mai Taiwan è così importante, che mercato è e se qualcosa appunto può cambiare. Forse possiamo iniziare dal mercato.
Sì,
che
esatto.
E dal ruolo che Taiwan ha in questo mercato.
Sì, esatto. Diciamo che l'ha detto lei, Taiwan è la maggiore praticamente costruttrice di chip, ma di un particolare tipo di chip, che è quello dei submicometrici, cioè quelli che sono microprocessori, memorie e logiche avanzate. Per quel che riguarda il mercato, inquadriamolo un momento. Cioè, praticamente stiamo parlando di un mercato che vale circa attualmente quest'anno oltre 60 miliardi di dollari e che secondo il WSTS, che sarebbe la società che monitora e dà le previsioni del futuro sul mercato, arriverà a 1000 miliardi entro il 2030-2032. Significa che veramente un grosso
da
afflusso di denaro.
A 1000, ha detto?
Da 600 a 1000 miliardi.
Da 600.
Cioè da 600 miliardi a 1000 miliardi, quindi si capisce bene qual è perché il mondo gira attorno, qual è la misura che fa muovere il mondo in questa direzione, oltre ad essere strategica, perché questo è solo il mercato che vale. Però diciamo a livello strategico i chip sappiamo che hanno un utilizzo estensivo ormai in tutti i campi e in tutte le applicazioni. Allora possiamo dividere le tecnologie in submicrometriche e fanno parte a queste le logiche, logiche avanzate, le memorie e i microprocessori, che dicevo prima sono ad appannaggio più che altro alle società che ha accennato lei, che sarebbero TSMC, Samsung, UMC, un'altra
taiwanese, quella la terza
taiwanese,
che
diciamo. E poi diciamo per trovare un'americana bisogna arrivare al quinto posto, che sarebbe GlobalFoundries. In Europa non abbiamo nessuno di questi. Cosa sono le submicrometriche? Le submicrometriche praticamente si differenziano perché riusciamo a combattere transistor di un'entità che attualmente vale circa 80 miliardi di transistor su chip che sono più piccoli di un'unghia del mignolo, tanto per intenderci. E praticamente la dimensione di scala di questi transistor è di un milionesimo dell'ordine dei milionesimi di millimetro, mentre un altro tipo di tecnologie che sono per lo più fabbricate in Europa e di cui l'Europa è leader da questo punto di vista, ma con un mercato molto più piccolo, è la parte dei power dei sistemi di potenza, power e analogici, dei sensori e dell'optoelettronica. Questa è micrometrica, cioè riusciamo a combattere meno transistor perché utilizzano leggi differenti che poi vedremo di enunciare. Cioè praticamente dica.
No, volevo solo, noi siamo partiti dal tema dei semiconduttori che sono alla base di tutte queste cose che lei ci sta dicendo, giusto?
Sì.
Questo sì, per, sì. Giusto per, come dire, anche orientarmi io, che non sono un'esperta come lei. Quindi loro fanno tutto questo, cioè Taiwan è leader in questo campo, che poi serve a tutta una serie di applicazioni, tra cui appunto la costruzione dei transistor, dei chip a microprocessore.
Come applicazione finale stiamo parlando di intelligenza artificiale, ora che è esplosa.
Oggigiorno, certo, siamo anche a quella.
Oggigiorno stiamo parlando di aerospaziale, stiamo parlando di trasmissione dati, di 5G, stiamo parlando di grosse quantità di informazioni che prima per viaggiare ci volevano ore e ora praticamente si impiegano in pochi secondi, si ci impiega pochi secondi. Quindi praticamente stiamo parlando di questo, diciamo, è il, stiamo parlando di precisione nelle direzioni dei radar, stiamo parlando, diciamo, di materiale sofisticato che riesce a gestire quella che è.
Quindi stiamo parlando della capacità di queste,
consideriamo vita normale.
Esatto, di queste aziende, in particolare due o tre immagino a Taiwan, che hanno in mano la possibilità di o la capacità di creare ciò che sta alla base di tutto quello che ci diceva, dall'aerospaziale al nostro smartphone. Quindi è concentrato là questa competenza.
Esatto, esatto. Ora, diciamo che da questo punto di vista... quali sono i pro di questo tipo di sistema? I pro sono che tutto è concentrato su poche aziende, cioè quello che è la spesa finanziaria, perché per avere queste gigafactory, cioè questi grandi assemblamenti di produzione, basti pensare che sono delle vere e proprie città. Io ho avuto l'opportunità di visitare sia Taiwan che Samsung. Samsung, ad esempio, in Corea è una città che consta di circa 50 fabbriche che producono prodotti di chip su wafer da 200 mm a 300 mm, si parla dell'ordine di 40-50 mila wafer alla settimana, che sono un'immensità se consideriamo il numero di transistor che ci sono dentro. La stessa cosa per Taiwan. Quindi abbiamo tutte queste nicchie, che però incomincia questa diciamo teoria di decentrare e spendere i soldi solo su una sola dimensione incomincia a vacillare, perché sappiamo benissimo cosa sta succedendo nell'ultimo periodo a livello geopolitico. Quindi qualsiasi cosa, non so, la Cina che cerca di prendersi Taiwan, la Corea che cerca di isolarsi per cercare di prendere quanto più mercato possibile, ha dato ai sistemi dell'Occidente un modo di ripensamento da questo punto di vista.
Ah sì, questo senz'altro, questo adesso poi dopo su quello che in realtà possiamo fare noi, voglio portarla leggermente più avanti perché è molto interessante, però ecco, mi stava dicendo che queste sia a Taiwan sia nella Corea del Sud assomigliano a delle città praticamente, questi luoghi, queste aziende di produzione. Quindi noi... facciamo un po' fatica forse a immaginare qualcosa di questo tipo. Io non so se lei ha visto in Europa o negli Stati Uniti qualcosa di paragonabile.
Assolutamente, è il vecchio modello che aveva Olivetti quando iniziò e che poi si perse nel tempo. È un modello che hanno attivato pure i giapponesi, dove mettevano pure i cimiteri nella stessa città. Ora praticamente abbiamo visto che l'Europa ha perso questo modello, ma come cercavo di spiegare si sta muovendo in modo differente per cercare di avere un modello di business che va contro a questo, che è il modello cosiddetto verticale.
Esatto. Quindi al momento cosa succede? Che se io sono una grande azienda, la classica Apple, ho da realizzare qualche cosa, io la disegno e poi vado a Taiwan e chiedo che me la realizzino. Funziona così in questo momento?
Io progetto e vado a Taiwan, oppure vado in Cina, vicino Shanghai, e gli dico realizzatemela. Vado in Cina per il prodotto finale, vicino Shanghai, e vado a Taiwan per
quello che ci sta dentro.
La proprietà intellettuale per quello che ci sta dentro. O vado pure a Samsung, perché la Samsung, nonostante faccia pure il prodotto finito, è anche una foundry, considerata una fonderia. Quindi di conseguenza utilizzo questo per, in modo egoistico, per abbassare i costi. Però stiamo notando che la proprietà intellettuale da questo punto rischia molto, perché alla fine la progettazione si può tenere sotto controllo fino a un certo punto, perché chi produce poi è in grado di avere il cuore della tecnologia di questi prodotti finali.
Ah beh, questo senz'altro. Io in realtà sto condividendo con altri, e quando c'è una condivisione c'è sempre un margine di rischio.
Esatto.
E questo è senza dubbio. In più, poiché non produco nel mio paese, no, anzi in questo caso lei ci ricordava, da una parte Taiwan e dall'altra la Cina, diciamo mi metto in mano anche a delle crisi potenziali che possono scoppiare da un momento all'altro. L'abbiamo esatto. Già visto accadere per certi versi sull'Ucraina, su certi tipi di approvvigionamenti, pensiamo ad esempio al fertilizzante famoso, alle terre rare, e può succedere da un momento all'altro anche là nel Pacifico.
Esatto, e diciamo che quasi siamo lì che possa succedere.
E quindi come facciamo?
E come facciamo? Bisogna, diciamo, tentare di fare un modello tutto nostro europeo, e a questo ci stanno pensando sia gli Stati Uniti che l'Europa, che rispondono alla forte mole di denaro che sta mettendo sulla Cina per i semiconduttori, che guardate che è impressionante. Vi assicuro che è impressionante. Ho visto in Cina crescere delle fabbriche già sin dal 2005 nel giro di pochi mesi, non anni. Qui si ci impiegano anni prima di fare una fabbrica di semiconduttori, lì si parla di mesi, in pochi mesi, e praticamente si è pensato di lanciare sia il CHIP Act americano che il CHIP Act europeo.
Allora, sulla questione della Cina, ovviamente loro lavorano su di sé, diciamo, e sì, mi sembra di aver capito che abbiano raggiunto anche dei livelli piuttosto alti, forse inaspettati qualche un anno, due anni fa.
Sì, praticamente loro riescono ora a progettare tecnologie soprattutto per gli smartphone e anche per la parte di, diciamo, della parte militare, riescono a progettare dei prodotti che sono competitivi. Loro non sono competitivi su due tipi di materiale che allo stato attuale non hanno, diciamo, le conoscenze, ma che presto avranno, perché se continuiamo a scambiare in questo modo riusciranno ad avere. E sono la parte dei nuovi materiali che sono alternativi al silicio, parliamo di carburo di silicio o di nitro di gallio, che sono chiamati materiali a larga banda, e su questo l'Europa è in vantaggio su tutti. Lo so perché ho lavorato su questo quando negli ultimi anni della mia attività con ST, e ho visto che praticamente siamo in effetti avanti di qualche anno, e questi materiali per me...
Abbiamo perso il collegamento con Giovanni Franco. Sì, sembrerebbe che ci sia un momento di riconnessione cosiddetta. Allora ci fermiamo, ascoltiamo le informazioni sul traffico, torniamo tra un istante.
Si può fare. Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Fare.
Abbiamo ritrovato il collegamento con Giovanni Franco. Allora, ci stava dicendo della Cina, dei passi da gigante che sta facendo e che presto centrerà ulteriori alti obiettivi. La devo portare sul tema degli Stati Uniti, ci ha ricordato il Chips Act. Di sicuro c'è stata da parte degli Stati Uniti la scelta di portare le competenze di Taiwan direttamente in patria, se ho ben capito.
Esatto. Sia le competenze attuali, ma stavo un attimo introducendo anche che l'Europa sta pur utilizzando il Chip Act e mi auguro che lo facciano con celerità, perché è molto burocratica l'Europa rispetto alla velocità con cui si muovono gli Stati Uniti.
E se ne lamentano anche i taiwanesi, perché l'hanno detto anche negli Stati Uniti, no? Cioè, noi qui le cose facciamo veloce, qui costa tutto troppo, non va mica tanto bene. Quindi figuriamoci cosa diranno in Europa.
Questo è anche vero. E stavo dicendo che l'Europa sta facendo il suo Chip Act e quindi si sta cercando di muovere, ma volevo dire anche che su alcune caratteristiche l'Europa, soprattutto l'Europa, è avanti rispetto sia agli Stati Uniti che al Far East. Praticamente stiamo parlando dei nuovi materiali che sostituiscono il silicio per alcune applicazioni, non per la parte delle memorie. Lì anche ci sono in studio dei nuovi materiali di cui parleremo, il computer quantistico, ma sulla parte di potenza, che è importante per ridurre i consumi e gli sprechi e per ridurre l'uso energetico, si stanno utilizzando sempre più materiali che non sono a base di silicio, quale il carburo di silicio, il nitruro di gallio, che sono chiamati materiali a larga banda. Questi materiali, per fare un esempio, vengono molto utilizzati nelle potenze, nei centralini, dove si parla di che si usano centinaia di ampere, nelle linee elettriche, anche lì si parla per ridurre il consumo e le dissipazioni delle linee elettriche, si parla di risparmi veramente milionari sia in termini di costi che in termini di energie, e soprattutto nell'elettrico, dove facciamo nell'auto elettrica, dove facciamo la parte dal leone. Basti pensare che grazie a questi chip, in combinazione con i design di inverter sempre studiati assieme alle case automobilistiche, si è riusciti a passare da decine di chilometri a centinaia di chilometri di autonomia, fino ad arrivare ora, negli ultimi periodi, a 800-1000 chilometri di autonomia del puro elettrico. Quindi questo significa un risparmio notevole sia nei costi dell'auto elettrica, che è potuto essere iniziata, anche se attualmente costa, però è una questione di dimensione, di scala, sia nei costi dell'auto elettrica, sia nel consumo, sia nella riduzione del consumo. Stiamo parlando di una riduzione di 10-15 volte. Cioè, se prima si consumava un kilowatt, ora se ne consumano 100 watt, per fare un esempio. E su questo sta lavorando molto l'Europa, e a questa sta, per evitare problemi di intellectual property, praticamente si sta attuando il cosiddetto modello verticale, anziché il modello delle fonderie.
E questo non può che portarci vantaggio, perché un modello verticale vuol dire non portare le nostre idee in un altro paese.
Non solo le nostre idee, ma anche le nostre produzioni.
Certo.
Perché grazie al fatto che ora si ha un'automazione spinta, le fabbriche sono quasi tutte automatizzate, quindi c'è bisogno di manodopera che sia, diciamo, di cervello, pochi operai, ma molti specialistici, sia periti che laureati in fisica, in chimica, in ingegneria. Cioè, praticamente, questo significa che per abbattere i costi non è più necessario la manodopera come si pensava fosse prima nella catena di montaggio, nelle fabbriche di vecchio tipo. Ora c'è bisogno di meno persone, ma più qualificate.
E questo potrebbe essere la nostra carta vincente, ecco.
Esatto, per cui praticamente noi si parte dalla progettazione al materiale di partenza, quello che viene chiamato materiale iniziale, che ne so, si parte proprio dal carburo di silicio, non dico dal silicio perché il silicio è poco, ma il carburo di silicio che costa molto e che deve essere sviluppato, e poi si passa alla fabbricazione vera e propria del dispositivo, si arriva al dispositivo finale. Questa è la prima integrazione. L'altra integrazione sarà che addirittura le case automobilistiche potranno continuare in questa filiera con delle joint venture. Mi spiace, non so come tradurlo,
sì, comunque,
in italiano.
Direi che questo è abbastanza compreso, insomma, sì. Fanno rete, sì. Fanno squadra, si mettono insieme.
Esatto, questo è stato fatto fra l'ST e la Tesla quando è stata sviluppata l'auto elettrica e con tante altre aziende, con la Bosch, con la Volkswagen, con la Porsche. Cioè, questa è tutta un'attività che viene fatta per cercare di rendere il modello vincente. Per fare questo però ci vogliono degli investimenti incentivi. E l'ultima è, diciamo, l'annuncio che c'è stato per Catania, dove si sta costruendo una fabbrica di questo modello integrato che assumerà circa 1000 persone, quasi tutte specializzate, no? E nello stesso tempo farà un campus per avere anche, diciamo, il learning cioè riuscirà a creare anche mentalità industriale e tecnologica,
diciamo, in un certo senso la filiera dalla scuola fino al luogo,
esatto,
di lavoro,
esatto. Quindi l'altro discorso è che praticamente anche sull'aspetto del microcomputer, cioè del computer quantistico. Il computer quantistico sarà per ora, se guardiamo i dati di mercato, fa 800 milioni di dollari nei confronti dei 1000 miliardi di cui dicevo prima, è quasi niente. Uh-huh. Ma se noi andiamo a considerare come si sta muovendo l'intelligenza artificiale, stiamo parlando di aziende come Intel, Nvidia o la stessa Apple che ora si ci sta buttando dentro, si prevede che in un futuro, venendo in mente a breve, ci sarà un booming pure lì. E lì siamo leggermente in ritardo da questo punto di vista. Siamo in ritardo nell'applicazione industriale. Siamo in linea nelle strutture europee, che però sono fatte a macchia di leopardo.
È lì, cioè, bisognerà, adesso io la devo interrompere perché c'è GR24, prego. E quindi ci dobbiamo, sì, salutare, però è, sì, chiaro che la macchia di leopardo non è mai una buona cosa, speriamo,
esatto,
che si riunifichi tutto,
ecco,
sotto l'unico cappello,
chiede,
con politiche coerenti e costanti
quello che continente. Si chiede all'Europa è di cercare di riunire questi grossi centri che studiano queste grosse logiche avanzate, in modo tale che praticamente si riesca in un futuro a fare integrazione verticale anche su queste, che l'Europa sia attore e non subisca la tecnologia degli Stati Uniti o in un prossimo futuro delle altre nazioni.
La ringraziamo davvero tanto. Giovanni Franco è stato con noi, come abbiamo sentito, un esperto del settore, nel campo in particolare dei semiconduttori, anche con ST Microelectronics, in particolare a Catania. Per questa puntata ringrazio Thomas Rolfi e Silvia Bandelloni, in assistenza Giuseppe Fabio, Michele Lasserra, Terra. In regia c'è Carmelo Lauricella, da Laura Bettini un buon ascolto e linea GR24.